discorso è perché oggi è la seconda domenica dell'anno e domenica siamo stati guidati sia nell'introduzione da Marco sia nel messaggio di Gianni a considerare appunto l'inizio di un nuovo anno e come si può iniziare un nuovo anno, come si dovrebbe, come non si dovrebbe, c'erano vari spunti. Sono rimasto diciamo attirato, colpito e ho avuto anche una riconoscenza al Signore perché mi ha confermato che potevo continuare su questo filone, il filone di un inizio che tipicamente nella nostra umanità segnata dal tempo comporta a volte dubbi, ci ha ricordato Marco, che a volte opprimono la necessità di prendere decisioni, di fare delle scelte, e poi Gianni ci ha parlato delle promesse, dividendo in due l'argomento: le promesse di Dio, che quelle ci sono, non cambiano, le promesse nostre, che ci sono, non ci sono, quando ci sono non sempre le manteniamo, insomma ci fanno capire quanto siamo fragili da questo punto di vista. Seguirei su questa linea, su questo filo conduttore, però andando molto indietro nel tempo. La parola di Dio è ricca di insegnamenti, di esempi, come dice l'Apostolo Paolo, è utile insegnare in ogni momento, anche a correggere, a confortare, a ispirare. Andiamo indietro di 31 secoli, più di 3.000 anni, e lo facciamo andando a ricordare un racconto di vita vissuta, un racconto reale, che è molto conosciuto per alcuni aspetti, per certi personaggi, forse un po' meno per altri. Io vorrei andare su quelli meno conosciuti, proprio perché possiamo da lì prendere lo spunto per le nostre considerazioni. Una cosa che, una delle conferme che ho avuto è il versetto che ha ripetuto Marco di Proverbi 16, versetto 3, quando diceva: affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Mi ha colpito perché? Perché nella settimana precedente mi era capitato altre due volte questo stesso versetto. E quando qualcosa viene ripetuto, e Gesù in questo è maestro, è qualcosa di importante, dobbiamo utilizzare le nostre antenne, dobbiamo stare attenti a quando la cosa viene ripetuta. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Senza volere forzare il testo biblico, potremmo vedere la cosa dall'altro punto di vista, al rovescio della medaglia. E ho scritto una specie di parafrasi: se non ti affidi al Signore, se non affidi al Signore le tue opere, cioè il contrario, i tuoi progetti potrebbero non avere successo o addirittura fallire. Abbiamo appena ascoltato delle esperienze del campo, no? I progetti, Luca, sono cambiati, no? E quindi è un qualcosa che capita nella nostra vita, ma capita soprattutto quando noi non ci affidiamo al Signore, quando decidiamo di testa nostra, quando facciamo scelte che magari non sono quelle corrette, poi ce ne accorgiamo dopo. Andiamo quindi indietro di 31 secoli, più di 3.000 anni, siamo nella terra promessa. Siamo al tempo in cui c'erano i giudici in Israele e siamo nella città, nella regione di Giuda e nella città di Betlemme. Mi è rimasto sempre così la voglia di stuzzicare, di stimolare. Di cosa stiamo parlando? Dove siamo? Qualcosa delle scuole domenicali, dei campeggi, no? I ragazzi bisogna stimolarli, vero ragazzi, che bisogna stimolarvi? Per farvi reagire, per farvi stare sulle spine. Dove siamo quindi? Di cosa parliamo? Un aiutino, un nome, un nome. Elimelech. Quanti lo conoscono? Quanti sanno chi è? Una mano, due mani, tre mani. Beh, mi sembra che non siano tante le mani che si alzano. Ecco, vorrei cominciare proprio da questo uomo. Beh, ci sono mani che non si sono alzate, ma che sanno chi è, io lo so, lo so. Elimelech. Chi era? Dove viveva? Di cosa sappiamo di lui? Aveva due figli. Come si chiamavano questi figli? Un pochino più difficile. No. Due nomi strani, e poi vedremo un attimo i nomi strani. Si chiamavano Malon e Chilion. Siamo stati Panama, America Latina, là c'è l'usanza che danno dei nomi inventati che non esistono. Uno va a vedere, sapete, quando va a vedere in internet che significa questo nome? Non esiste, sconosciuto, si inventano. Qui non è proprio così, ma sono strani comunque. Malon e Chilion. Sua moglie? Ah, finalmente qualcuno conosciuta. Naomi, questo lo conosciamo tutti, Naomi, sì, quasi. Era la moglie. E quindi stiamo parlando del libro di Ruth, benissimo. Apriamo le nostre Bibbie, il libro di Ruth, chi vuole. Chi vuole, anche perché cercheremo di scandagliare alcuni punti di tutto il libro. Non è lungo, sono 4 capitoli, sono 82 versetti mi sembra, e quindi non lo leggiamo tutto, ma andiamo a cogliere qualcosa qua e là. E cominciamo con la lettura dal versetto 1 del capitolo 1 di Ruth e ci soffermiamo, facciamo delle tappe. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quindi siamo, come dicevo, nella terra promessa, al tempo dei giudici, e siamo nella città di Betlemme, dove secoli dopo nascerà Gesù, e verrà anche citata profeticamente prima che questo avvenisse, 7 secoli prima, dal profeta Michea, no? Betlemme, Efrata, piccola tra le città di Giuda, dove era stata anche sepolta Rachele, la moglie amata di Giacobbe, e dove poi nascerà anche Davide. Una cosa che mi piace sempre fare è nella Bibbia, e quindi nella cultura della Bibbia, che è ebraica, andare a vedere il significato dei nomi. Allora, Betlemme cosa significa? Non so se qualcuno lo sa. Città del pane. Casa del pane. Casa del pane. Bello, eh? E è come se fosse una promessa, parlando di promesse, che Dio ha fatto. Non so chi ha dato questo nome. Prima si chiamava Efrata, poi è stata cambiato il nome, o perlomeno accostato a Betlemme. Ed è una promessa che diventerà soprattutto spirituale, anche per noi oggi. E cosa succede, dice il primo versetto, che ci fu nel paese una carestia. Quelle cose che nessuno vorrebbe vivere, quelle cose che danno fastidio, che preoccupano, che ci turbano. Mettono a prova tante cose della nostra vita, la nostra mente, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre domande, come sentivamo stamattina. Una carestia. E c'è un uomo. Il primo versetto, un uomo anonimo. E poi il secondo versetto dice chi è quest'uomo, ed è appunto Elimelech. E dice che quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figli Malon e Chilion erano efratei, quindi ordinari di lì, di Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Quindi è arrivata la carestia e questo uomo, Elimelech, cosa fa? Riagganciandomi la domenica scorsa, si pone degli interrogativi, forse è stato schiacciato dal dubbio, ma decide di fare una scelta. Sceglie di fare cosa? Di andare via dalla casa del pane, anche se c'era la carestia, e perché c'era la carestia, e di andare dove? In una terra confinante a Israele, in una terra nemica di Israele, in una terra dove c'era l'idolatria che Dio non sopportava, per cercare il pane. Vi dice qualcosa questa scelta? Una scelta azzeccata, una scelta giusta, una scelta che dava prospettive di successo, secondo Proverbi 16:4-3? Voleva fuggire, è una decisione presa sotto l'effetto di una voglia di scappare, non sempre è la decisione migliore. Il versetto 3 dice che Elimelech, marito di Naomi, trovò il pane, trovò una tomba, morì. Morì in Moab e lei, Naomi, rimase con i suoi due figli, vedova con due figli giovani, probabilmente i ragazzi avranno avuto sui 20 anni quando loro padre ha deciso di andare, di fuggire a Moab. E quindi cosa succede? Rimasti questi due ragazzi con la loro mamma, decidono di sposarsi. Il versetto 4 infatti dice: questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Ora, sempre guardando al significato dei nomi, perché specialmente appunto in Israele i nomi erano qualcosa come un'identità della persona. Abbiamo visto Elimelech. Cosa voleva dire Elimelech? Elimelech voleva dire: il mio Dio è re. Wow! Cioè affermare col proprio nome, testimoniare col proprio nome, questo dovrebbe essere, che io ho un Dio e che il mio Dio è re, e re soprattutto della mia vita, re in generale di tutto. Bellissimo, però puntini. I figli come si chiamavano? Abbiamo detto Malon e Chilion, hanno dei significati. Malon significa malato, sofferente. Chi di voi vorrebbe avere un figlio che si chiama malato? Nessuno, eh? Vabbè. Chilion, ale, consumato, struggente. Ti presento i miei figli, malato e struggente. Meraviglia. Il mio Dio è re. Però i miei figli sono malato e struggente. Meno male che ho sposato Naomi, che vuol dire amabile. E almeno quello è un bel nome, amabile. E poi nel racconto sapete benissimo che è veramente una donna amabile, Naomi, è un bel esempio. Però l'attenzione che vorrei attirare oggi da parte vostra è su questo Elimelech innanzitutto, e poi vediamo. Trovano due mogli, due giovani moabite, che si chiamavano appunto Orpa e Ruth. Orpa vuol dire ostinata, e Ruth vuol dire amicizia, eh? E quindi la vita prosegue nella terra di Moab con questi due figli sposati, con queste due moabite e con la mamma dei ragazzi e suocera di queste due moabite. E ci sono molte riflessioni che potremmo fare su Naomi, non le facciamo in questa sede. Subito quello che voglio finire di raccontare è che questo malo e questo chiglio, probabilmente proprio perché si chiamavano così, muoiono. Il versetto 5 conclude la prima parte di questo racconto. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Che bella storia. Quindi una donna circa cinquantenne, vedova di suo marito, priva dei suoi figli, rimasta con due nuore, straniere, in terra straniera. Cosa fa? Prende la decisione, decide, sceglie, stavolta è lei che sceglie, e sceglie di tornare nella sua città, tornare alla casa del pane, tornare nella terra da dove era partita. I versetti che seguono dal 6 al 22 sono un bellissimo racconto che conosciamo, spero, e che ci offrono un quadro meraviglioso di questo rapporto fra una suocera e due nuore che non vorrebbero lasciarla andare da sola, che vogliono andare con lei. È un rapporto che ci insegna molto, che insegna molto alle donne, soprattutto quando c'è il rapporto fra suocera e nuora, no? Che troppo spesso viene anche scherzosamente preso come esempio di rivalità, di invidie, di cattiveria a volte. No, qui invece c'è veramente qualcosa di prezioso. E al punto che, nonostante Naomi insista che non è giusto, che non potrebbe dare a loro un futuro, che tutto quello che sapete, Orpa, che è ostinata, però cede e si ferma a Moab. Invece Ruth dice: io non ti lascerò. E fa quella bellissima affermazione: dove tu andrai andrò anch'io. Il tuo Dio sarà il mio Dio. È un qualcosa che ci fa capire che la Moabita idolatra si converte al Dio, l'unico vero Dio, il Dio di Israele. Perché? Perché ha visto in Naomi questo Dio, perché ha visto in Naomi che valeva la pena lasciare il suo idolo per andare a conoscere meglio il Dio di sua suocera. Quindi amabile e amicizia ritornano a Betlemme e sono accolte dalle donne del popolo che conoscevano bene Naomi e quindi le danno il bentornato. Lei esprime il suo dolore e fa un'affermazione che vorrei un attimo sottolineare. Nel versetto 21 del capitolo 1 dice Naomi, queste sono sue parole: io partii nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore mi ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? È quasi uno sfogo dovuto alle disavventure che probabilmente subite dalla decisione, dalla scelta di suo marito. Il capitolo 2 introduce nel racconto una nuova persona, un nuovo personaggio, che anche questo oggi farà parte della nostra riflessione. Quest'uomo che si chiama Boaz. Il primo versetto del capitolo 2 dice: Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Il testo dice che era un parente, gli studiosi affermano che poteva essere un parente molto stretto, addirittura un fratello di Elimelech o perlomeno un cugino di Elimelech, quindi un parente, uno che apparteneva alla famiglia allargata. E faccio notare che quando inizia il libro di Ruth, lo scrittore, che dovrebbe essere il profeta Samuele, lo chiama prima un uomo, quasi come se si vergognasse di citare chi è. Normalmente nella Bibbia, quando ci viene presentato una persona, ci viene presentata col suo nome, come qui succede con Boaz. Là probabilmente c'era un imbarazzo da parte di Samuele, un uomo. Perché? Perché il suo nome metteva un po' a disagio, visto come è andata a finire. Quindi lo mette al secondo versetto. Qui invece no. Qui Boaz viene subito presentato. Si chiamava Boaz. Cosa vuol dire Boaz? Uomo forte e, ce l'ho scritto qua, in lui vi è forza. Boaz, in lui vi è forza. Bello, anche questo, un bel nome. E viene definito come uomo potente e ricco. Testualmente in ebraico il significato di queste parole era forte e valoroso, cioè un uomo di valore. Molto bello, quindi già l'introduzione ci attira verso quest'uomo, che bell'uomo. E il versetto 2 fa vedere che Ruth insieme a sua suocera sono tornate, ma non hanno di che vivere, e Ruth prende l'iniziativa e dice: ci penso io a Naomi, vado a provvedere qualcosa per da mangiare. In quel tempo era il tempo in cui in Israele si raccoglieva l'orzo, e c'erano quindi tanti campi con questo orzo da raccogliere, c'erano dei mietitori che lo facevano, però per la legge mosaica era quasi dovuto che i mietitori lasciassero cadere delle spighe. Perché? Perché i poveri, perché gli stranieri, le vedove, gli orfani potessero raccogliere quello che veniva lasciato nel campo. Quindi non si doveva raccogliere tutto, bisognava lasciare qualcosa. E evidentemente Ruth sapeva di questa usanza ebraica, perché gliel'avrà raccontata a sua suocera, e quindi dice: lasciami andare, ci penso io, vado a raccogliere qualcosa per mangiare. Bel gesto, fa vedere proprio ancora una volta i sentimenti che aveva questa ragazza. E il versetto 3 usa un'espressione che a volte noi rifiutiamo di collegare alla Bibbia. Cosa dice il versetto 3 del capitolo 2? Ruth andò e si mise a spigolare, cioè a raccogliere le spighe, in un campo dietro ai mietitori. E per caso, quante volte vi è capitato di dire: con Dio non si può mai parlare di caso? Qui dice per caso. Ma quando la Bibbia parla di caso, vuol dire che il caso è per l'uomo, ma non per Dio. È il caso che ha voluto Dio. Per caso. Quindi, per caso, lei non lo sa, ma è Dio che l'ha guidata a andare in quel campo. E che campo è quello del versetto 3? Dice: Ruth andò a spigolare in un campo dietro i mietitori e per caso si trovò nella parte di terra appartenente, oh, guarda un po', appartenente a Boaz, proprio a quel parente, lei non lo sa, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: il Signore sia con voi. E quelli gli risposero: il Signore ti benedica. È normale che un padrone dica ai suoi dipendenti: il Signore sia con voi? È normale che i suoi dipendenti dicano: il Signore ti benedica? Questo è un tassello che vorrei che mettessimo nel quadro che andiamo a comporre di quest'uomo Boaz. Arriva dove i suoi stanno lavorando: il Signore sia con voi. I mietitori non so quanto fossero ferventi, credenti, però rispondono: il Signore ti benedica. Meraviglioso. Ci fa capire che quest'uomo era un uomo che rifletteva quello in cui credeva, rifletteva il suo Dio. Era già a quel tempo luce e sale verso i suoi dipendenti. Bella immagine. Quello che segue come racconto dal versetto 5 in poi ci fa vedere che altri particolari di quest'uomo. Nota subito che c'è una straniera, la vede e chiede a un suo servo, il versetto, se andate a leggere, chiede a un suo servo chi è, cosa si fa qui questa straniera. Si interessa, ma non perché non gradisce la sua presenza, ma perché vuol sapere chi è, vuol sapere qualcosa di questa vita. Come mai è qua? Si interessa anche dello straniero. Questo aprirebbe tanti discorsi oggi sugli stranieri, però si interessa. E il servo gli dà alcuni elementi per far capire chi è questa ragazza. E lui rimane veramente colpito da quello che gli racconta il servo. Nel versetto 8, Boaz quindi decide di andare da questa ragazza, da questa giovane donna, e parlare direttamente a lei. Cosa dice il versetto 8? Allora Boaz disse a Ruth: ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve e guarda qual è il campo che si miete. Va dietro di loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino. E quando avrai sete andrai a bere dei vasi dell'acqua che i servi avranno attinto. È qualcosa che non può lasciarci indifferenti, questa attitudine verso questa donna. La chiama addirittura figlia mia, anche se probabilmente collocata nel contesto ebraico aveva un significato diverso da quello che potremmo pensare oggi. Cioè va oltre l'interesse, va verso la gentilezza, verso l'ospitalità, verso l'altruismo, quindi dimostra i valori che c'erano in quest'uomo, in questo Boaz. C'è uno scambio di conversazioni con Ruth e il racconto va avanti e a un certo punto nel versetto 12, anche qui un altro tassello che vorrei mettere nel quadro che ci facciamo di Boaz, 2:12 dice: il Signore, sta parlando Boaz verso Ruth, il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali ti sei venuta a rifugiare. Aveva saputo quello che aveva fatto Ruth per sua suocera Naomi e quindi questo l'aveva lasciato ben impressionato e quindi dà questa benedizione a questa Ruth, che è insieme una benedizione e anche una promessa, non solo, ma anche una profezia. Dice: Signore, ti faccio del bene. Non sa però che il Signore userà lui stesso per fare del bene a questa donna, non lo sa ancora, però proferisce già queste parole bellissime. Il racconto prosegue e lei, Ruth, lavora tutto il giorno instancabilmente, torna a casa con tanta roba, con tanto pane, con tanto orzo, e non solo per quello che ha raccolto, ma perché Boaz le aggiunge, le fa aggiungere dell'orzo per lei e per sua suocera. Quindi torna a casa felice, raggiante. E guardate anche il versetto 16 del capitolo 2. L'attenzione di Boaz verso Ruth addirittura sembra quasi esagerata. Dice ai suoi servi: strappate anche per lei delle spighe dai covoni e lasciatele lì perché le raccolga e non la sgridate. Cioè, non soltanto che possa raccogliere quello che cade e che tutti potevano raccogliere, i poveri e quelli che avevano fame, ma addirittura da ordine ai servi di strapparle apposta, di lasciarle lì, cioè proprio per un gesto di affetto, di altruismo, di stima anche, di considerazione. Bellissimo. Ruth torna a casa e racconta a sua suocera Naomi quello che è successo e Naomi dà dei consigli che come israelita Naomi conosceva, riguardo al fatto che Ruth, vedova, poteva rientrare in quei casi in cui Dio aveva stabilito una legge, quella dei parenti che dovevano sposare le vedove per continuare la progenie, che era la legge del Levirato. Dice: lui è uno che potrebbe, dice, è riferito a Boaz, è uno che potrebbe farti sposarti praticamente, no? E quindi le dà dei suggerimenti che oggi ci sono un pochino strani, no? Domani quando vai da lui, quando sarà sera, quando dormirà nei campi, coricati vicino a lui, mettiti ai piedi di lui e quando lui se ne accorgerà tu digli che sai che lui potrebbe sposarti. Dichiarazione di matrimonio, cioè una cosa insolita, oggi non si farebbe, no? Una ragazza che va ai piedi di quello che vorrebbe sposare per fargli capire o per dirgli: tu mi devi sposare. Oggi oramai si osa tanto, però fino a questo punto non credo, no? E così avviene, infatti Ruth segue il consiglio di sua suocera e il giorno dopo, alla fine della giornata, dopo che Boaz ha festeggiato sicuramente per il grande raccolto che c'è stato, quindi è soddisfatto, ha bevuto anche un po', quindi bello allegro, si corica e non si accorge che Ruth si mette dai piedi, mi raccomando. E non è sconveniente, perché faceva parte del rituale ebraico, quindi dobbiamo un attimo anche collocarci in questa dimensione. Quando Boaz si sveglia di suo passato durante la notte, si vede vicino a questa donna, è meravigliato e al buio dice: chi sei? Andiamo a leggere. Siamo nel capitolo 3, versetto 9. Dice che era verso mezzanotte, versetto 3. Dice versetto 9: chi sei? Le chiese. E lei rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto. Tu mi devi sposare, in poche parole. Ed egli a lei: sii benedetta dal Signore, figlia mia. La tua bontà di adesso supera quella di prima, perché non sei andata dietro dei giovani poveri o ricchi che fossero. Non temere dunque, figlia mia, io farò per te tutto quello che dici, perché tutti qui sanno che sei una donna virtuosa. Posso notare che probabilmente Boaz era sulla cinquantina, sembra che sia scapolo, o forse chissà vedovo, ma forse no, forse scapolo. E Ruth era possibilmente sulla trentina, e per una trentenne andare a cercare un cinquantenne anche allora non era tanto normale, quindi ecco la meraviglia anche di Boaz, no? E la sua forma di apprezzare questa decisione: sii benedetto dal Signore. Per Boaz non c'è mai l'assenza di Dio in quello che fa e quello che dice. Sii benedetta, io ti benedico, ma ti benedico da parte del Signore. Perché? Perché sei venuto da me, che probabilmente non è il massimo per te, ma questo mi fa molto piacere. Quindi è un po' una soddisfazione, una gioia che ha Boaz nel vedere questa scelta. Non solo, ma quello che aggiunge dopo, e qui torniamo un attimo al discorso delle promesse, fa una promessa solenne a Ruth, perché dice nel versetto 11: non temere dunque, figlia mia, e qui la chiama altre due volte figlia mia, io farò per te. Si prende un impegno, fa una promessa che porterà fino in fondo, fedelmente, lealmente, coerentemente. Il racconto prosegue poi con la descrizione di come Boaz agisce per portare avanti il suo progetto, il suo impegno, la sua promessa. E spiega già subito a Ruth che lui non è il primo che ha diritto su di lei, c'è un altro, non si sa il nome di quest'altro, e quindi lui correttamente vuole mettere le cose in chiaro. Dice: guarda, io dovrò affrontare questa persona, se poi vediamo come me va a finire, se questa persona non volesse vantare il suo diritto, onorare il suo diritto, allora poi vengo io. Lo fa non direttamente con la persona, lo fa alla porta della città, alla porta di Betlemme. L'usanza di allora è che le cose importanti, le cose solenni venivano trattate in pubblico con presente testimone tutto il popolo, tutta la luce del sole, niente di nascosto, niente sotterfugi, niente inganni, niente menzogne, niente intrallazzi, come la politica di oggi, uguale. Quindi va alla porta della città, convoca gli anziani e c'è anche il tizio, la persona che aveva diritto, e si rivolge a lui: guarda, stanno le cose così, 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 vuoi far valere il diritto? Ah, gli dice soltanto la prima parte della cosa, le terre, no? Sì, io le voglio le terre, voglio fare... Ah, guarda però che se prendi le terre devi prenderti anche la Ruth. Ah, io non posso. Evidentemente, probabilmente era sposato. Dice: se non voglio rovinare la mia eredità, le parole di questo uomo sono queste, però possiamo pensare che non era conveniente per lui comunque, oltre alle terre, prendere anche Ruth come moglie. E allora a quel punto Boaz diventa lui quello che ha diritto a farlo. Vorrei fare notare soltanto un altro versetto al capitolo 4, il versetto 3, perché poi ci serve per le conclusioni. Il versetto 3 dice: poi Boaz disse a colui che aveva diritto di riscatto: Naomi, che è tornato dalle campagne di Moab, mette in vendita la parte di terra che apparteneva a Elimelech, nostro fratello. Lascio lì questa precisazione. Elimelech quindi era proprietario di terre, che sono quelle che adesso dovrebbero passare di proprietà. Quindi Elimelech era scappato, ma non perché non avesse terre, era povero, no, ce l'aveva le terre. Infatti queste adesso sono l'oggetto di questo passaggio. Ancora qualcosa su Boaz. I versetti siamo nel capitolo 4, i versetti da 9 a 12, che sono gli ultimi che leggiamo, ci fanno vedere qualcosa ancora di Boaz. Allora Boaz, versetto 9, disse agli anziani e a tutto il popolo: voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilion e a Malon, e che ho pure acquistato Ruth, la Moabita, moglie di Malon, perché sia mia moglie, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità, affinché il nome del defunto non si estingua tra i suoi fratelli. E alla porta della sua città voi ne siete oggi testimoni. Tutto alla luce del sole, tutto in modo corretto, secondo quello che era la legge divina, i principi divini che lui conosceva, che voleva osservare. E qual è la risposta meravigliosa? Versetto 11. Tutto il popolo, tutta la città, tutto il popolo che si trovava alla porta della città, gli anziani risposero: ne siamo testimoni. Il Signore conceda che la donna che entra in casa tua sia come Rachele e come Lea, le due donne che fondarono la casa di Israele. Spiega la tua forza in Efrata e fatti un nome in Betlemme. Possa la discendenza che il Signore ti darà da questa giovane rendere la tua casa simile alla casa di Perez che Tamar partorì a Giuda. Una promessa solenne che lui vuole mantenere pubblicamente, chiamando testimoni Dio e tutto il popolo. E il popolo, chiamando Dio, vuole benedire quest'uomo. Un uomo benedetto dal popolo. Questo era Boaz. Adesso, che cosa possiamo imparare da questi esempi, da questo racconto, da questi aspetti che non so quanti di voi conoscevano nei dettagli? Vorrei che mettessimo un attimo a confronto questi due parenti stretti, questi due forse fratelli o cugini, Elimelech e Boaz. Sempre andando al discorso di domenica scorsa, i dubbi delle decisioni, delle scelte da fare, scelte per quest'anno, ma non solo per quest'anno, per la vita di tutti i giorni, per quello che possiamo incontrare, scelte che possiamo prendere nei momenti in cui le cose vanno non come vorremmo noi, da un campo a una malattia, a quello che ci può succedere, una carestia in questo caso. La carestia l'ha vissuta soltanto Elimelech? No, l'ha vissuta tutta Betlemme, forse tutta Giuda. Quindi Elimelech e Boaz subiscono questo evento inaspettato e sgradito. Quello che hanno in comune è che sono entrambi israeliti, conoscono Dio, conoscono le promesse di Dio, conoscono la fedeltà di Dio attraverso la storia che precede, da Abramo fino a Mosè, eccetera. Sono nella terra promessa che il Signore ha dato al loro popolo. Lo sanno tutti e due. Uno addirittura porta il nome: il mio Dio è re. Sono entrambi ricchi, hanno delle terre, quindi avere delle terre vuol dire avere dei beni, quindi delle ricchezze. Arriva la carestia e quale decisione, quale scelta? La scelta di Elimelech l'abbiamo vista molto chiaramente, con pochissime parole, e il racconto è molto succinto, molto sintetico. Prende e se ne va, scappa. Guardate che la richiesta di Elimelech la afferma anche Naomi nel capitolo 1, versetto 21. Diceva nel suo discorso alle donne: io partii nell'abbondanza. Quindi Elimelech era in una condizione, possiamo dire, identica a quella di Boaz. Elimelech quindi sceglie e decide di andare a stare nelle campagne di Moab. Aveva forse timore per sé, per la sua famiglia, un timore a volte legittimo. Non vorrei che mia moglie e i miei figli soffrissero, va bene. Però il mio Dio è re, dov'è? Quanto è importante per me affidare non soltanto la mia vita, ma quella di mia moglie e dei miei figli a colui che affermo di essere mio re. Mio Dio è mio re. Fa tutto da solo. Guardiamo un attimo Boaz. Boaz quindi ha subito anche lui la carestia. Ma è andato in miseria? Ha fallito nelle sue imprese? Si è trovato ridotto alla fame? L'unica differenza con Elimelech è che forse non aveva da pensare a dei figli e a una moglie. Però, che scelta ha fatto? La scelta di non scegliere. Perché? Perché ha fatto scegliere Dio. Perché con la sua vita, col suo comportamento e con quello che abbiamo visto nella sua identità, lui veramente credeva che il suo Dio era re. Non soltanto per un nome messo lì, come Elimelech dai suoi genitori. Ma per lui, nella sua vita, Dio era veramente il suo re e si affidava al Dio che conosceva, si affidava a colui che aveva fatto grandi miracoli, si affidava a colui che mantiene le promesse, si affidava a colui che non cessa mai di dare benedizioni al suo popolo, anche se permette a volte una carestia, un incidente di percorso. Lui c'era. Come le parole che abbiamo cantato, che abbiamo sentito. Dio c'era. Per Boaz Dio era una certezza, una costante. Per questo che sceglie di non scegliere. Si ferma in silenzio, come dice un altro passo della parola, e aspetta il suo Dio, che faccia lui. E Dio lo lascia o gli ridà ancora di più l'abbondanza che aveva prima. Anche nelle scelte di Elimelech, oltre a quella di fuggire dalla carestia, c'era probabilmente l'altra scelta, quella di dare quei nomi ai suoi figli. Che scelta. Non possiamo affermare nulla che la Bibbia non dica, però probabilmente chi ha messo questi nomi a questi figli è stato lui. Mi sembrerebbe molto strano che avesse chiesto a sua moglie: come li chiamiamo? Ma gli diamo questi nomi. È qualcosa di veramente triste. Di Elimelech la Bibbia ci dà solo questa breve immagine, non ce ne parla più. Però, se ce lo dice, anche se in modo così sintetico, è perché possa essere per noi di utilità. Di Boaz abbiamo visto che parla di più, ma non solo quello che abbiamo visto, perché Boaz rimarrà nella storia. Boaz, sposando Ruth, avrà un figlio che si chiama Obed, e questo Obed avrà un figlio che si chiamerà Isai, e questo Isai sarà papà di Davide, il re più famoso di Israele. Quindi Boaz diventa bisnonno di Davide, non solo, ma da Boaz, con Ruth insieme, troviamo che sono nella genealogia di Gesù. Da Boaz viene Gesù, e per molti la vita di Boaz, l'identità di Boaz, il comportamento di Boaz, come agisce verso Ruth, è un esempio, una figura di quello che farà Gesù, di andare con amore verso l'ultimo, verso il povero, offrirgli la salvezza, offrirgli del cibo, offrirgli non solo, ma addirittura di prenderlo con sé. Ed è questa la figura più bella che possiamo guardare ancora oggi nel ricordo di quest'uomo che sapeva veramente chi era il suo Dio e sapeva fare le non scelte fidandosi del suo Dio. Quindi per noi credo che ci sia questa possibilità, non oso chiamarla sfida, ma questa possibilità di dire: ma quando devo fare delle scelte? Non è che Boaz sia stato passivo, non è che non abbia fatto scelte, ma l'ha fatte sempre dipendendo da colui che è sovrano. E quindi ha potuto fare delle scelte, ha potuto fare delle promesse che ha mantenuto. Ma perché? Perché sapeva di poterle fare col favore di Dio e che il suo Dio gli avrebbe permesso di poterle portare a compimento. Questo credo che possa essere per noi un bel esempio da applicare nella nostra vita, nelle cose piccole e anche, se il Signore le permette, nelle cose grandi. Che il Signore ci aiuti in questo, in quest'anno e sempre. Amen.